Buonasera e ciao. Ben ritrovati, ciao a tutti. Buonasera Eugenie.
Perché sto mi sto già preparando.
Allora, partiamo rapidi oggi, abbiamo tanto lavoro che ci aspetta, quindi cerchiamo di essere svelti. Allora, intanto ben ritrovati a Giro di Boa in questa puntata numero 32 del nostro podcast settimanale. Vi elenco i punti di cui parleremo oggi. Allora, parleremo di tassonomie, che è un argomento non proprio divertentissimo, però interessante per chi lavora nel campo del web e non solo. Poi tu ci parlai di variabili, mi hai detto di non anticipare niente, no, per non fare spoiler.
Anzi, non gli dico apposta le cose, così non mi toglie tutto.
E poi vi parlerò di Claude AI o AI, che è una novità sul nuovo modo di utilizzare l'intelligenza artificiale, che è una notizia di ieri, mi sembra. E terminiamo con come fare contabilità con ChatGPT. Quindi due punti dedicati all'intelligenza artificiale oggi. Siamo modaioli.
Non ci siamo messi d'accordo.
Non ci siamo messi d'accordo, quello senz'altro. Che abbiamo scritto la scaletta 15 secondi fa, praticamente. Quindi diciamo modaioli, adesso però partiamo con una cosa un po' meno modaiola, perché appunto sono parlando di tassonomie. Tolgo la scaletta
di
mezzo.
Non di tasse.
E non di, no, poi parliamo di tasse con la contabilità. Allora, tra l'altro oggi abbiamo anche le tally light, ne abbiamo parlato settimana scorsa, abbiamo tre lucette che voi non potete vedere, non dovete vedere, sulle nostre telecamere, che ci aiutano a seguire dove andare a guardare quando cambiamo
visualizzazione. Io sembrerò un gatto che segue la luce. segue la luce.
Allora, tassonomie. La tassonomia è un concetto che in realtà non fa parte dell'informatica. Non fa parte dell'informatica perché in realtà nasce come... si usa molto esempio in biologia, nelle scienze, ad esempio per classificare il mondo animale.
Ok.
O i mondi, no? Il vegetale, l'animale. Cioè adesso non sono probabilmente la persona più adatta per descrivere di cosa stiamo parlando come tassonomia in senso largo, però è come dire una categoria però di qualsiasi tipo. Quindi ad esempio nel mondo animale abbiamo i carnivori e gli erbivori, e quella è già una tassonomia, cioè una categorizzazione di tipi diversi di animali. Ma abbiamo anche la categorizzazione appunto tra vegetali e animali, e anche quindi sono categorie trasversali, quindi vari modi per categorizzare cose. Una di queste cose nel campo informatico sono ad esempio gli elementi, che possono essere articoli, prodotti, qualsiasi tipo di elemento di contenuto, diciamo. Noi utilizziamo, come sapete, molto il CMS WordPress. WordPress ha le sue tassonomie. Una delle tassonomie di WordPress sono le categorie, e sono quelle più generiche. Recentemente in un lavoro, in particolare su ItaliArt, che è il nostro cliente per cui stiamo lavorando da un po' di tempo, si è posto questo problema, cioè avendo dei punti di interesse turistici, diciamo, per dirla in modo semplice, e dei luoghi, come li organizziamo? Allora avevamo pensato inizialmente di organizzarli in post, quindi articoli, quindi post dal punto di vista di WordPress, e i luoghi erano la tassonomia di questi punti di interesse, che fa da contenitore, no? Quindi non so, il centro turistico, il centro storico di una città e il luogo, il centro storico di Firenze, che include tantissimi punti di interesse artistici. Poi però sono posti due problemi. Uno, che questi luoghi possono avere anche dei loro contenuti.
Sì.
Cosa che si può fare con WordPress, perché si possono aggiungere, oltre che il titolo del luogo, si può mettere una descrizione, possiamo estenderlo quanto vogliamo, mettere un'immagine, mettere, non so, testo formattato, illustrazioni di ogni tipo, eccetera. Però non c'è una relazione così semplice tra il luogo contenitore dei punti, perché potrebbe esserci anche il contrario, In questo momento abbiamo dei punti che sono all'interno dei luoghi, ma potremmo avere anche il contrario, quindi dei luoghi che sono all'interno di punti di interesse.
Okay.
E quindi non potevamo fare in quel modo. E quindi come abbiamo fatto? Alla fine abbiamo deciso con il nostro collega sviluppatore con cui stiamo realizzando il tutto insieme, lui si sta occupando del front-end, Francesco, ciao, e noi ci stiamo occupando del gestionale che sta dietro a questo, fatto in Laravel, che sta dietro a questo progetto. Abbiamo deciso di fare entrambi la stessa cosa, cioè la due post, post luoghi e post punti di interesse.
Sì.
In questo modo abbiamo impostato un campo di correlazione che sul luogo permette di scegliere, sul punto di interesse permette di scegliere a che luogo fa riferimento. Però possiamo fare anche il contrario: un domani, se avessimo, probabilmente avremo bisogno di questa cosa più avanti, possiamo mettere un campo che collega il luogo con, ho detto la stessa cosa, beh, comunque uno con l'altro e viceversa.
Sì, tipo Pompei che ha la doppia città in pratica.
Tipo
c'è Pompei che c'è la città vera, non è che non sia vera l'altra, ma nel senso c'è la città di Pompei in cui vive la gente ancora viva,
la
diciamo,
città moderna, sì.
E poi c'è la città di Pompei che è in realtà quella visitabile dei tempi passati, che ha diversi effettivamente luoghi,
tantissimi punti di interesse.
Quindi c'è il Pompei nel Pompei, che effettivamente anche lì, per esempio, deve essere un posto più complicato di qualsiasi altra città.
Quindi penso, per avere questa massima elasticità, abbiamo pensato di fare in questo modo. Adesso speriamo che funzioni la cosa, perché se ne abbiamo sbagliato di nuovo, abbiamo già cambiato due volte.
Adesso l'ho terrorizzato perché io ho trovato una roba.
No, nel caso di Pompei, ad esempio, è abbastanza chiaro: c'è l'area archeologica degli scavi,
sì,
di Pompei, che è suddivisa.
Però un luogo di interesse della città di Pompei.
A sua volta, allora quello è un altro livello ancora. Beh, quello però si giocheranno anche un po' loro a livello editoriale,
sì,
comunque.
Sì, vabbè, poi quando si fanno questi progetti poi ci si adattano le situazioni anche ai limiti del progetto.
Sì, in base alle esigenze, sì, ma anche poi ci sono dei limiti. Quindi adesso noi cerchiamo di partire con un impianto che sia il più possibile elastico,
sì,
appunto.
Sì, che accetti tutto. Però è importante sempre nei lavori avere coscienza che comunque avere dei limiti non è una cosa negativa, perché sembra negativo.
No, che bisogna anche un po' adattarsi uno con l'altro. Sì, sì,
sì, sì. I limiti servono.
E queste sono le tassonomie. Abbiamo, sì, velocemente, detto velocemente, però per dire che ci sono mille modi per organizzare i contenuti di un progetto, soprattutto se è un po' complicato come in questo caso, e in questo caso abbiamo deciso di non utilizzarle, quindi, perché abbiamo fatto due tipi di contenuto che si parlano uno con l'altro, cioè uno fa riferimento all'altro, ma l'altro è pronto e predisposto per poter fare riferimento al primo.
Sì, come è interessante che su WordPress hai le categorie articoli, categorie prodotti, e poi se devi fare un'altra cosa devi creare una tassonomia che esca da questi sistemi, anche se poi il sistema usato è lo stesso.
Sì.
Cioè,
sì, esatto.
Viene solo rinominato per essere più pulito nella comprensione del gestionale. Però sul database penso che comunque strutturalmente...
Beh, sul database di WordPress è molto semplificato. Abbiamo i post con i loro ID e poi una tabella che sono i meta dati collegati a quei post e poi la tabella dei terms che sono le tassonomie. Quindi è semplicistico come sistema. Però con la possibilità di aggiungere delle altre tabelle eventualmente si può estendere il tutto e fare quello che si desidera. Quando è possibile è meglio evitare di fare tabelle custom e diciamo sposare il sistema di WordPress, però delle volte un database così semplice ha appunto dei limiti. In questo caso i limiti sono più che altro la velocità, perché poi interrogare,
sì,
la stessa tabella per tanti tipi di contenuto e filtrarli per tanti tipi di dati che sono in un'altra tabella, questo mischione può creare dei problemi di performance.
Beh, questo è importante anche segnalarlo, la cosa della performance, perché anche i limiti dei sistemi non è semplicemente nel funzionamento, ma anche per la velocità con cui far apparire i dati.
Sì.
Cioè, nel senso, anche l'occupazione dei server.
La ricerca, ad esempio, in WordPress, sì, può essere un problema.
Sì, se uno ha SiteGround o un altro hosting, per esempio, da un hosting all'altro, puoi anche cambiare idea su come far funzionare una come organizzare i dati di un sito.
Puoi anche cambiare idea su quale ci hai messo a usare, perché ad un certo punto, se tu inizi a utilizzare WordPress e ti trovi in continuazione a dover creare tabelle sul database per tipi di dati appositi che hanno bisogno di determinate chiavi di ricerca e così via, forse ad un certo punto ti devi chiedere se WordPress era il CMS giusto per questo progetto. Magari era meglio fare una cosa custom o meno. O il contrario, anche per tanti altri progetti invece è vero il contrario, che WordPress o altri CMS vanno benissimo.
Sì, 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 no, però anche lì alla fine ti rendi conto che dalla tassonomia possono uscire fuori diverse problematiche secondo gli spazi dove ti trovi. CMS usato, hosting che stai usando, il server giustamente se è abbastanza carrozzato o meno.
Ad esempio in questo caso stiamo usando WordPress per il front-end, ma gran parte della gestione del tutto viene fatto sul gestionale che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando noi, fatto con Laravel. Perché poi quel gestionale piloterà più siti che vanno a accogliere questi gli stessi contenuti o sottoinsiemi dei contenuti che vengono caricati nel loro insieme sul gestionale. Quindi in quel caso, ad esempio, abbiamo optato per una soluzione ibrida. Quindi la gestione su un gestionale, giustamente, la gestione su un gestionale apposito, fatto ad hoc, fatto su misura, e poi la presentazione dei dati, facciamo fare praticamente WordPress il suo lavoro, cioè che fare il front-end, presentare questi dati al pubblico finale, con un sito web che raccoglie questi dati e li mostra belli con la ricerca e tutto. Tassonomie. Adesso parliamo di variabili. Io variabili. Non so cosa stai per dire, quindi forse neanche tu.
No, no, perché lavorando su un progetto fatto da altre persone, mi sono resa conto, praticamente c'è un progetto che di solito viene usato nello stesso modo secondo le tematiche, quindi c'è un congresso di una cosa, vengono solo sostituiti i dati ma il front end è lo stesso, un altro progetto il front end uguale ma dati diversi, però sempre CSS uguale, variabili uguali, e quindi fa piacere a tutti, è bellissimo. Praticamente oggi ho pensato a questa difficoltà di impostare delle variabili su dei progetti. Va bene fare in modo di facilitarsi la vita andando a creare dei piccoli scatole dove mettere sempre gli stessi dati, ma purtroppo i dati non sono sempre gli stessi, oltre al fatto anche magari anche se un sito è multilingua, anche questo crea altri problemi. Per esempio c'è l'esempio di nomi di congressi che di solito sono formati nello stesso modo, e lì sul sito nuovo su cui sto lavorando invece cambia completamente, perché poi c'è il congresso che, dove tu vai a parlare di quello che è successo, e poi c'è il congresso ufficiale in cui ovviamente puoi usare quello che vuoi dal sito ufficiale da chi organizza il congresso, diciamo. E quindi cambiano un po' le cose, quindi cambiano i dati, cambiano le tipologie dei titoli, tipo c'è una variabile che fa per il titolo, la variabile per l'anno, invece in questo caso ci sono magari degli elementi in più che vanno a distruggere queste tre variabili impostate sempre nello stesso modo, invece in questo caso ne ha bisogno solo di due, per esempio. Quindi magari invece di cambiare ogni sito 2, 3, 4, vedere di usare piuttosto una variabile più ampia. E poi la data magari rimane sempre la data. Quindi a questo punto così non è che sai 2, 3, 4 parole o 2, 3 espressioni, hai il problema poi di dover andare a togliere una variabile centrale che magari poi, cioè nel senso che viene che è in disuso. Quindi è importante poi quando uno fa i progetti, 2, 3 progetti, di vedere, fare la media e di dire, boh, ok, le variabili non faccio più così, ma li organizzo in quel modo. È come dire box blu, in realtà il box non sarà sempre blu. Quindi
sì, questo capitava, mi ricordo i primi anni che lavoravo in un'azienda qua vicino a Nichelino, che mi ricordo vedevo spesso nel codice delle pagine testo verde e poi rosso, perché era il riciclo di un'altra impaginazione fatta per un sito precedente,
sì,
dove quel testo era di un altro colore, quindi chiamarlo con il colore stesso è stato un errore, perché nel nuovo sito aveva un altro colore, però ormai quella classe si chiamava così.
Sì, c'è primary, secondari, tutte queste cose lì che alla fine puoi avere due colori che vanno a vincere su tutti gli altri, però poi bisogna sempre un po' analizzare bene tutte queste dinamiche, soprattutto nel CSS, perché è un po' particolare, e anche lì separare bene il CSS va bene. Per esempio lì vedevo header e navbar, che praticamente avevano due CSS distinti, però a un certo punto è iniziato ad avere un casino, per cui tu vai a modificare la navbar che incende l'header, che magari un pezzo viene chiamato di qua, un pezzo viene chiamato di là, quindi a un certo punto dicevo, non potevi stare al massimo sulla tua header, così non ne parlavamo più, perché nel senso, o navbar che viene chiamata in diversi punti e ti ritrovi che quel nuovo progetto ha tre navbar completamente diverse. Quindi anche lì, a questo punto, poi trovi però degli elementi nel navbar, nel leader, nel CSS del leader, che dice, oddio.
Questo è anche il problema di dover lavorare su tanti progetti uno dietro l'altro, e quindi a volte...
Sì. Quando devi fare delle strutture così organizzate, devi avere il tempo di farle. Quello, o almeno creare una base solida, e poi magari fai i tuoi casini intorno.
Sì, minimale, però, e poi costruirci sopra.
Che abbia senso, che perché il font, per esempio, che viene usato, possono essere due font, un font o carattere in questo caso. Tutte queste cose si possono immaginare come le misure dei titoli, anche se io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di avere siti che avessero dei titoli sempre uguali sulla misura. Avrei voluto avere sempre l'H1 uguale, l'H2 uguale, l'H3 uguale, ma non è mai successo. È vero che gli editor su questo poi aiutano molto quando ci sono poi degli articoli da inserire, poi giochi con l'editor sotto, però tecnicamente anche lì per l'indicizzazione dovresti sempre seguire H1, H2, H3, quindi dovresti sempre andare a organizzare i dati, e chiaramente il titolo più grande è quello più grosso alla base, però può essere che per una ragione di grafica l'H2 sia un po' più piccolo dell'H3, semplicemente perché va prima, però è vero che dovrebbe corrispondere anche la taglia del font e...
Sì, dovrebbe essere H3 dovrebbe essere più piccolo di H2 a volte, però
sì,
non
sì.
È così.
Lì è importante invece giocare sulla gerarchia, perché sulla home page magari userai H1, H2, H3 in un certo tipo, grossi in un certo modo, e dentro un articolo invece verranno usati in un altro modo, quindi dovrai ben fare in quale pagina mi trovo e andare a cascata sui tuoi titoli, e nell'altra pagina uguale dove mi trovo e cascata, non fare H1, 2 per tutti quanti è sempre così, che effettivamente in un certo senso è sbagliato, perché dovresti sovrascrivere, qui creare anche variabili su queste cose è molto difficile, quindi consiglio semplicemente di, quando create qualcosa, partite piuttosto da una base semplice. Se avete il tempo di creare una struttura bella sostanziosa, fatelo pure, che va benissimo, però effettivamente se c'è una mancanza di tempo, meglio accettare di non essere forse super scolastico, ma di almeno non creare un grande casino.
È un discorso più che altro
fare troppo bene,
non mettersi bastoni tra le ruote, no? Principalmente, cioè puoi mettere troppe variabili e poi uno si dimentica anche che cosa ha fatto, quindi...
sì, beh, nel mondo del web, anche perché magari per un ingegnere nel senso su progetti come le banche e tutto è ben diverso dal mondo web, comunque sono, comunque il mondo web è molto più propenso all'adattabilità, che non è tutto esattamente come uno si aspetta, quindi...
Adattabilità è anche il fatto che è tutto molto effimero spesso, cioè progetti che magari cambiano in corso d'opera. Mm-mm. E quindi mettere delle fondamenta pesantissime può essere anzi un problema poi.
Sì, va bene per i gestionali, invece quando si sviluppano gestionali è un altro discorso, cioè nel senso...
Sì, quando si sviluppano gestionali è un altro discorso, perché lì stiamo sviluppando un applicativo. Mm-mm. Che è su web, ma... non, cioè è proprio un applicativo, quindi
sì.
È un programma,
sì.
A tutti gli effetti. Invece sul web è una presentazione di contenuti eccetera, e sono soggetti a cambiamenti,
sì.
Nel tempo, per forza di cose. E, ok, e quindi variamo queste variabili,
sì,
manteniamoci la possibilità di variare queste variabili. Poi angolo notizie. Allora, io vi porto ogni tanto delle notizie dalla rete.
Sì.
Una notizia molto carina che ho letto ieri, a qualcuno sicuramente farà paura, chi ha paura dell'intelligenza artificiale in generale potrebbe far paura, che Claude AI, credo, Claude è francese.
Già fa paura perché
francese,
il nome è francese, Claude, quindi già fa paura questo.
AI, si chiama così, che è un po' un concorrente di ChatGPT, ha introdotto recentemente in versione beta una nuova funzione che si chiama Computer Use. E la novità qual è? Che questo appunto è in test, ma si può già utilizzare. Non ho ancora avuto il piacere, soprattutto il tempo di testarlo, però penso che lo proverò. È una nuova API di Claude che permette di far utilizzare il proprio computer, o qualsiasi computer, all'intelligenza artificiale, cioè a Claude. Che sembra un po' un'assurdità, no? Un computer che pilota un altro computer.
Sì.
È un po' strano.
Beh, in un certo senso il nostro cervello è computer a modo suo.
Sì, l'intelligenza artificiale emula il cervello e quindi l'idea è quella. Cosa potrebbe servire? Può servire un sacco di cose. Perché un conto, noi siamo stati abituati fino adesso all'intelligenza artificiale, parlando di intelligenza artificiale generativa, quella a cui scriviamo, ciao come stai, ci risponde bene, una bella giornata, fammi un'immagine, creami un'immagine di un cavallo nello spazio e ce la genera, la inventa. Le volte che abbiamo, noi lo utilizziamo spesso anche per aiutarci nel nostro lavoro, come sappiamo ormai quasi tutti.
Attenzione,
ma non solo noi, leggevo altra notizia. Una notizia leggevo oggi che una grande parte del nuovo codice che sta dietro agli applicativi di Google, credo che Google stessa dichiari ufficialmente che è stata generata naturalmente con la loro intelligenza artificiale. Quindi non siamo solo noi, ci facciamo fare le funzioni. Tipo, trova i numeri pari di queste.
Sì, le pigrizie.
Ci sono. Ne abbiamo già parlato. Ti fa peccato risparmiare tempo e ti permette di darti tempo di fare cose più complesse. Stessa cosa al computer. Oltre a utilizzarlo per magari far scrivere una funzione banale, che però ci fa risparmiare magari 20 minuti rispetto a scriverla manualmente, la novità è che. Le volte che invece abbiamo voluto utilizzarlo dicendo ho un foglio di Excel, vorrei è strutturato in questo modo, oppure gli facciamo lo screenshot all'intelligenza artificiale e gliela incolliamo dentro, diciamo guarda questo foglio di Excel, io vorrei trovare la media per ogni colonna dei valori che sono scritti, eccetera, che tu lo sai bene.
Io poi cioè, non dirò più niente.
Non sapendo utilizzare bene Excel come è sottoscritto, tra l'altro.
Sì, ma non è per questo che sto ridendo, poi capirai.
Ecco, invece di fare così, possiamo direttamente dare il controllo a Claude, che pilota il nostro computer. Nelle istruzioni c'è scritto attenzione, magari fategli usare una macchina virtuale, non il vostro computer, perché non sa mai che parta a fare
ma
chissà cosa.
Ma magari mi cancella tutto.
No, infatti potenzialmente può fare cance di tutto, quindi è beta, quindi è meglio stare attenti. Però comunque, diciamo, gli mettiamo a disposizione un computer, diciamo, di prova, un computer secondario, su cui non abbiamo paura che distrugga tutto. Con aperto Excel e gli diciamo senti mi fai questa operazione nel mio sistema e lui lo va a sistemare direttamente, quindi mette le mani, cioè sono mani digitali che vanno a usare il vostro computer e fanno quello che gli chiedete. Può anche organizzare dei file magari, no? Gli diamo una cartella e gli diciamo mi organizzi i file immagini più pesanti, me li metti in questa cartella.
Ma
i file
lavoro a posto mio.
Che è proprio il lavoro a posto mio effettivamente. Invece le immagini che mi dividi, le immagini dai suoni, i suoni che presentano suono di animali, me li metti in una cartella separata. E lui osserva, apre i file, ascolta, fa tutto. Fa anche impressione effettivamente, una cosa del genere, però... È un nuovo modo di utilizzare l'intelligenza artificiale che non avevamo ancora visto fino adesso e la proveremo e vediamo. Naturalmente questo è sempre per lavori tediosi, no?
Sì.
Se io devo fare una cosa ripetuta, quelle operazioni che ci si impazzisce con a fare CTRL-C, CTRL-V, no? Copiare,
sì,
ripetere,
sì.
Cercare anche
chissà
lì.
Se lui farebbe funzionare la mia cattura immagini da quando ha aggiornato Windows 11 che non funziona
ecco,
più.
Risolvere problemi tecnici anche. Gli dai il computer, non stampa la stampante, cosa che succede in continuazione. Non stampa, puoi guardare se c'è un problema di driver, identificare, e lui ci proverà. Poi bisogna vedere se ci riesce, però... Anche in questo caso, come tante cose dell'intelligenza artificiale, adesso
sì,
questa
sono un po' perplessa perché
uscita.
Qualche volta non sa nemmeno oggi che non mi ricordavo più come commentare Laravel, non era capace di dirmi come si facesse, che ha accesso a internet, quindi lo dovrebbe trovare meglio di me.
Ma l'accesso a internet è limitato spesso. Non è
stato capace di aiutarmi su una cosa abbastanza banale. Quindi,
come ad esempio una cosa che ho scoperto di recente, che probabilmente per motivi forse legati al copyright, ad oggi, forse l'avevamo già detto l'altro giorno, quasi tutte le intelligenze artificiali riescono sia a generare immagini, riescono a trovare immagini su internet, ma ti danno l'URL della pagina che contiene l'immagine. Non sono in grado, secondo me non vogliono, per ordini superiori, darti l'indirizzo diretto dell'immagine pronta per farla scaricare. A me serviva di tirare fuori un elenco di immagini trovate in base a determinati criteri testuali, con ricerche testuali, non c'è verso di farlo. Chiedendoglielo più volte, no, devi darmi non l'indirizzo della pagina che contiene l'immagine, ma l'indirizzo dell'immagine, in modo che io possa direttamente scaricarla. Lui alla fine un po' fa finta di non capire, un po' fa finta di credere di essere riuscito a farlo e poi no. Uh-huh. E un po' dice anche che non può farlo, però senza motivare più di tanto. E quindi vedremo, proviamo Claude Computer Use e vediamo se merita.
La prossima volta, per fare quello di cui sto per parlare, userò questo, vediamo se mi aiuterà. Normalmente mi toccherà farlo l'anno prossimo, quindi dovrebbe andare bene.
Chiudiamo parlando di contabilità,
sì,
con ChatGPT, quindi rimaniamo.
Dell'ISA, in realtà, del calcolo ISA, per questo che ridevo quando parlavi di foglio Excel, perché alla fine è proprio quello.
Calcolo ISA, che ricordiamo, è quello che una volta si chiamava studi di settore, che a un certo punto ci hanno detto dall'alto che non esistevano più gli studi di settore e c'erano gli ISA, ma è un po' come quando ci hanno detto che non esisteva più Equitalia e poi c'è l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che è Equitalia con il nome cambiato, no? E stessa cosa, gli ISA sono tutti, ti occupi di farli annualmente.
Sì, quadro C, esattamente, in questo caso.
E mi confermi che sono identici, sono gli studi di settore con un altro nome.
Sì, prima facevo più cose, in realtà, mi chiedeva di proprio fare il calcolo totale del guadagno annuo, che invece là, in questo caso, vabbè, in realtà lì perché c'era scritto, ma anche se no, perché io ho dovuto comunque farlo, c'è la fatturazione elettronica, aiuta un po', diciamo, con Aruba e tutto, che mi ha dato una mano per capire la fatturazione differenziale, perché comunque è una cosa un po' lunga da fare, quindi lo dovessi fare proprio a mano è un po' una cosa rognosa. Quindi ovviamente tu vai sulla tua fatturazione elettronica, perché avendo un'azienda ovviamente cosa succede? È vero che la commercialista lo può fare, però in questo caso lo faccio io. Diciamo che c'è anche un po' una difficoltà, perché non è che sia ben chiaro dove mettere i valori, perché nel nostro campo, per la contabilità, il casino del quadro C è che diverse cose sembrano uguali. Ci sono queste soluzioni di chiavi in mano, c'è l'applicazione web, c'è software che ti dice a un certo punto, uno somiglia all'altro, che è ancora l'altro.
È quello che dicevamo prima, no? Che un sito web è anche un'applicazione web in un certo senso,
sì,
quindi
sì,
si
sì,
sconfinano
sì,
con l'altro.
Chiave in mano, e-commerce è un chiave in mano, ma anche un gestionale può essere un chiave in mano, dove diventare un chiave in mano.
Anche perché sì, di solito è difficile gli dare un software fatto a metà che deve finirselo,
sì.
Quindi è chiave in mano per forza, cioè ti consigliamo un prodotto che funziona,
sì,
mica,
sì, sì, sì.
Come una macchina, non è che ti consigliano una macchina senza le ruote.
Sì, quindi tu devi fare una percentuale praticamente per ogni attività, hai la percentuale del cliente per cui prendi più soldi, quindi a questo punto lì ho fatto tradizionalmente a mano il mio calcolo, sapendo ovviamente negli anni quale fosse il cliente maggiore, quindi a questo punto si fa il totale del guadagno più il totale del guadagno di questo cliente, ti fai la tua proporzione e lì ci sei. Quindi poi mi ero fatta comunque questa volta un foglio Excel, che fa in realtà su Google Drive ho fatto il foglio di calcolo, e mi sono messa quindi a fare tutti i clienti con tutti i guadagni e queste cose lì. E poi a un certo punto mi sono detta, ma perché devo andare a guardare io a mano le cose, piuttosto scarico il mio bellissimo foglio di calcolo e lo do a ChatGPT. perché abbiamo la versione 4, quindi ho detto vabbè, 4 ore, okay, ho detto va, proviamo a fare questa cosa. Quindi io gli ho detto, dimmi da quel cliente quanto guadagno, fammi la percentuale su questo totale, e quindi ovviamente mi ha fatto la percentuale sul totale. Poi gli ho chiesto per esempio di fare la percentuale sull'hosting, che fa parte anche dei campi indicati da compilare, e lui è andato ovviamente a guardarmi tutte le celle che avevano la voce hosting in pratica, è andato a vedere i valori e mi ha fatto la percentuale sul totale praticamente del guadagno annuo. Quindi per me è stato veramente carina come cosa. Effettivamente avessi un cloud che va a guardarmi su Aruba le mie fatture, trovare anche delle, perché effettivamente per esempio io forse ho usato un po' in modo errato Aruba, perché ci sono sicuramente delle automazioni che si possono fare per riuscire a avere i calcoli più veloci.
Sì, lui ti fa comunque, ti fa delle somme.
Eh sì, ecco, io su questo l'ho fatto a mano per abitudini. E effettivamente Claude potrei dire vai a vedere delle fatture, tutto, differenziami i clienti, mettili su Excel, e così tu mi fai tutte le proporzioni secondo il totale del guadagno, che in effetti lì in questo caso io non farei niente e lui andrebbe a farmi tutto questo lavoro.
In quel caso in effetti l'intelligenza artificiale abbia accesso o meno a internet, quello non ha importanza,
no,
perché
no.
Se noi gli mettiamo a disposizione il nostro computer ha accesso a internet, quindi gli dice ok, vai sul nostro pannello di fatturazione elettronica, in
sì.
questo caso Aruba, lo navighi e cerchi i dati che mi interessano e li metti su Excel, su foglio di
sì,
calcolo.
No, è vero.
È un altro, appunto, per dire, un altro approccio.
Anche per l'autofatturazione sarebbe bello.
Per l'autofatturazione, che è una spina nel fianco,
perché
tutte
c'è
e due paghiamo ogni mese.
Il codice TD17, il codice TD19, che se il bene è all'estero, ma c'è l'IVA zero, l'IVA, cioè no, effettivamente anche per l'autofatturazione sarebbe una grande idea da provare.
Finché si parla di dati, ad esempio su PDF, lì può essere perfetta l'intelligenza artificiale, mm-mm. perché va a leggersi il PDF, sa di cosa stiamo parlando, perché diciamo
sì.
queste sono delle fatture, capisce da solo che sono delle fatture, però sto facendo una cosa in cui sa più o meno dove andare a cercare,
mm-mm.
se c'è l'IVA, non c'è l'IVA, se è estera, e in base a quello potrebbe fare le autofatture.
Sì.
Tutti in bozza però, perché prima di inviarle,
visto che una volta
che sono inviate è andata ormai con la fatturazione
elettronica. Sì, perché poi c'è la numerazione che deve comunque corrispondere a...
Sì, ma poi se le sbaglia tutte, poi dobbiamo annullare
sì, 20
autofatture.
E poi c'è la nostra commercialista Anna Floris che ci...
Lo mandiamo a lamentarsi da Claude invece che da noi.
Sì, sì. No. E quindi no, mi sembrava interessante parlarne, perché magari c'è qualcun altro come me che deve fare Lisa e in effetti fa ancora la vecchia maniera, invece con ChatGPT, ma anche quello standard, perché io sono andata... Ma no, standard no, perché non puoi mettere... No, deve essere comunque già il 4O per poter mettere il file.
Mettere il file deve essere il 4O.
Sì. No.
Quindi... proviamoci poi anche con Claude, proviamo a impostarlo, vediamo
sì.
cosa ci salta fuori. Bene, allora siamo riusciti ad andare abbastanza veloci, non troppo, ma chiudiamo abbastanza in orario.
Sì, parlando di cose un po' particolari oggi, diverse dal solito.
Vabbè, almeno parliamo sempre di e-commerce, oggi non abbiamo parlato di e-commerce.
No, ma la prossima volta...
La prossima volta recuperiamo solo e-commerce, la prossima settimana. Va bene, come sempre vi ringraziamo di averci seguito.
Sì, devo guardare qua.
Chi ci ha seguito in video su questa telecamera oppure questa
okay,
o questa qua.
Okay, sì.
Funzionano le tali light. Beh, prossimamente vi facciamo vedere anche, ci vuole una quarta telecamera per far vedere come funziona. E vi ringraziamo chi ci ha seguito in video su YouTube, Facebook, Twitch. Chi ci segue in audio sulla nostra web radio di QuadraCode, trovate il link su quadracode.com in fondo alla pagina, e soprattutto chi ci segue sui podcast, su YouTube o su Spotify o su Apple Podcast. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana e grazie ancora di averci seguito e buona serata a tutti voi. Ciao.